Green Stage Radio, what you say is what you are.
RGS presenta un programma ideato e condotto da Elisa Tonelli, I piaceri della vita, e sono tanti i piaceri della vita.
Yes, buonasera a tutti, benvenuti a I piaceri della vita, da Elisa direttamente su RGS. Allora, chi abbiamo qui oggi? Il mio ospite.
Il tuo ospite.
Eccolo, Andrea Basari.
Ciao, buon meledì a tutti.
Eccolo. Allora, di che cosa parliamo? Giustamente anche di mele, appunto, perché è meledì.
Esatto.
I piaceri della vita ormai non sono più il lunedì, ma il meledì.
Esatto.
Bene, benvenuti a tutti. Allora, abbiamo già parlato nella scorsa puntata e domenica a pranzo di cucina carpotecnica, e quindi di fruttariani, di melariani e di tanto altro ancora. Allora Andrea, siamo stati a pranzo da te domenica e abbiamo scoperto che con la frutta si può fare veramente, veramente tanta roba.
Esatto, veramente di tutto. Abbiamo appunto mangiato prima frutta dolce, quindi papaya, abbiamo mangiato il melone, poi abbiamo mangiato degli spaghetti deliziosi.
Confermo.
Come ricordi, con una crema d'avocado.
Buonissimi.
Con pezzettini di pomodoro secco e le olive.
Olive.
Poi abbiamo mangiato tutto quello che possiamo creare con il platano, ma non tutto abbiamo mangiato perché in realtà si possono fare più cose, ma abbiamo mangiato la pizza fruttariana, abbiamo mangiato le polpettine di platano, abbiamo mangiato anche delle schiacciatine e anche lo spezzatino fruttariano.
È vero.
Quindi, come hai visto, che ha un sapore addirittura simile alla carne, per chi non riesce a diciamo abbandonare quel gusto, c'è questo qua che si chiama jackfruit, che assomiglia proprio alla carne. L'abbiamo cucinato domenica.
È vero, che cos'era? Era in una sorta di piadina, mi sembra, sempre
sì,
fatta con il platano?
Abbiamo usato la farina di platano per fare questa specie di piadina, sì, una piadina.
E poi c'era anche il dolce.
E poi il dolce, sì, fatto con i datteri, che
buonissimi.
Eccezionale, sì.
Datteri veri, e c'era una sorta, una pallina che sembrava cioccolato, invece
esatto.
Che cos'era?
Era appunto fatta con datteri e polvere di carruba e un po' di uvetta.
Buonissima, sembrava
sì.
Veramente cacao amaro. E
quelle
c'era
praline che
esatto.
Vediamo in pasticceria.
Esattamente, c'era anche questa crema fatta con la banana, mi sembra, vero?
Esatto, una crema di banana con poi abbiamo messo qualche bacca di goji e altra uvetta.
Buonissimo, bene, ok, non vedo l'ora di tornare a un pranzo fruttariano.
Possiamo lanciare i prossimi eventi fruttariani, che saranno il 18 e il 25 febbraio, facciamo due corsi e cene fruttariane.
Seguite Andrea Basari su Facebook, seguitelo ovunque, vi porterà dove c'è la frutta.
Oppure
dove ci sono
su Cucina Carpotecnica.
Ah, Cucina Carpotecnica.
Su Facebook trovate il gruppo.
Pagina Facebook, ok. Allora, andiamo subito con il primo brano che ha scelto Andrea per noi, che è Born to be Wild, Steppenwolf. Ascoltiamolo.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. We can climb so high, I never wanna die.
looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature shine. We were born, born to be wild. We can climb so high.
Eccoci qui ai piaceri della vita su RGS in diretta con il mio ospite Andrea Basari.
Ciao a tutti di nuovo.
Eccoci qui. Allora Andrea, ricordiamo anche, ormai sei un veterano della radio, ti abbiamo intervistato tantissime volte, siamo stati insieme molte volte, però ricordiamo per chi magari non ci ha seguito nelle puntate precedenti che cos'è la cucina carpotecnica.
Allora, sì, iniziamo col dire cosa non utilizziamo e poi ecco, diciamo cosa invece utilizziamo.
Sì, perché poi noi scherziamo, dico frutta, riani, melaria, cioè nel senso poi c'è... Ci sono delle regole ben precise,
certo,
no?
Infatti noi non utilizziamo tutti i prodotti animali, chiaramente, perché i prodotti animali non sono per noi, ad esempio, la carne, il pesce, sono per animali carnivori, cosa che noi non siamo. Se analizziamo la differenza che c'è tra noi e ovviamente i carnivori, vediamo che siamo anatomicamente, strutturalmente completamente diversi. Non utilizziamo il latte perché, e quindi i derivati, perché il latte è un alimento per neonati, l'uomo... è in natura l'unico, cioè l'unico che mangia, cioè beve latte o mangia formaggi in natura dopo lo svezzamento. Inoltre beve latte di altre specie animali, cosa che in natura non accade assolutamente. Non utilizziamo ovviamente nemmeno tutta la categoria dei semi, quindi né i legumi, né i cereali, né la cosiddetta frutta secca, che in realtà sono semi, perché tutti i semi contengono molte tossine per l'organismo. E i semi inoltre sono, tra virgolette, i figli della pianta da cui nasce una nuova vita, quindi in qualche modo andiamo a interferire con quello che è il ciclo della natura. Invece mangiando frutta facciamo proprio esattamente quello che vuole la natura, cioè mangiare vuole che noi ci possiamo nutrire e allo stesso tempo gettando via il seme la pianta potrà creare una nuova vita tramite il seme che poi crescerà in un posto diverso da sotto l'albero, perché se cade l'albero sotto, scusate, se cade il frutto sotto l'albero ovviamente non crescerà una nuova vita, perché la figlia andrà in competizione con la madre e non avrà nutrienti per crescere, no? E quindi ecco, ora diciamo cos'è che utilizziamo. Quindi utilizziamo la maggior parte dei frutti ovviamente commestibili in natura, quindi utilizziamo ad esempio tutta la categoria della frutta dolce, che è una categoria immensa, quindi parliamo di pesche, albicocche, cachi, melone, banane e platani soprattutto. Con i platani abbiamo fatto tantissime cose. Utilizziamo i platani per sostituire soprattutto proprio i semi, quindi tutte le farine in realtà le facciamo soprattutto sostituendole con il platano. Quindi utilizziamo un impasto di platano per fare ad esempio la base della pizza, la pasta, gli gnocchi, schiacciatine, focacce e tutto quello che diciamo tradizionalmente utilizziamo con le farine.
Una curiosità, Andrea, ma se ad esempio io ho una ricetta per fare un dolce, no? In casa, posso, ad esempio devo usare 100 grammi di farina, posso sostituirla con 100 grammi di farina di platano, avrà la stessa consistenza oppure è,
esattamente,
diciamo,
è
più
sì.
o meno...
La stessa consistenza, la stessa, perché okay. il platano, come altre farine, è molto colloso, è diciamo amidaceo, e quindi quest'amido crea un po' un legante che permette, diciamo, di sostituirlo alle altre farine.
Quindi una ricetta classica, posso sostituire direttamente la farina con quella di platano.
Esattamente. Okay. Poi altri frutti che utilizziamo sono i frutti grassi, cioè le olive oppure l'avocado, e quindi poi l'olio di oliva, l'olio di avocado, perché questo ci aiuta anche a non perdere magari troppo peso nel caso qualcuno faccia una rapida transizione.
Poi parleremo anche della transizione.
Esatto.
Okay.
E poi utilizziamo qualcosa che fa parte della categoria, macro categoria delle verdure. Cioè nelle verdure c'è di tutto, c'è i tuberi, radici, funghi, foglie e frutti ortaggio, tra l'altro. Infatti noi utilizziamo i frutti ortaggio, quindi pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli e melanzane.
Però togliete i semi?
Però sì, tendenzialmente non togliamo i semi, soprattutto se grandi, se piccolini. Diciamo, è la dose che fa il veleno, quindi se c'è un qualche piccolo semetto non muore nessuno.
Bene, allora dopo parliamo anche della transizione, come si fa, quanto dura. Intanto ascoltiamo il prossimo brano, sempre scelto da Andrea per noi, è From Here to Eternity, Giorgio Moroder, anni 70. RGS, i piaceri della vita, bentornati da Elisa, ciao a tutti e ancora ciao Andrea.
Ciao.
Eccoci qui in diretta radio su Radio Green Stage e in regia questa sera abbiamo Elena. Allora, Andrea, la curiosità è, molte persone me l'hanno chiesto, no? Dopo aver visto i nostri video in diretta su Facebook, aver sentito le altre interviste dopo il pranzo della domenica, ma tu in realtà da che cosa hai iniziato? Perché hai intrapreso questa strada e insomma, e da dove è partita? Chi è che ti ha introdotto in questo mondo, chiamiamolo così?
Allora, diciamo che circa 10 anni fa il povero Andrea qui presente ecco. Non andava praticamente mai di corpo, faceva ecco. Anche record tipo settimanali, tipo settimane senza
e mangiavi normale, cioè,
e mangiavo onnivoro. Tra virgolette normale, infatti okay. Consideravo normale tutto il cibo che mangiavo, okay. quindi latte e biscotti a colazione, pasta, carne a pranzo, affettati e un po' di verdurine salvifiche la sera a cena. E stavo malissimo, ovviamente ero sempre stanco, umore un po' così, un po' depresso.
Quanti anni avevi? Perché non sappiamo, per capire anche...
20 anni, 21 anni.
Una ventina d'anni,
sì,
ok.
10 anni fa, okay. Quindi, ora ne ho 31.
Ok.
E quindi poi sono andato da vari dottori, chi diceva, no, prendi questo antidepressivo in forma lieve che ti aiuta un po' a andare di corpo. Altri farmaci, insomma, sarei entrato nel magico mondo infinito... nella ruota, nel circolo vizioso dei farmaci, e invece ho detto, ma vediamo se c'è qualche alternativa. E ho cominciato ad andare a Perugia a mangiare al punto macrobiotico, che è questo circolo, questa zona dove facevano questo tipo di cucina, che era fondamentalmente senza prodotti animali, e aveva tanto, ad esempio, riso integrale, prodotti comunque super biologici e integrali. E da lì ho iniziato a star male ancora di più, ecco. Ma però era un male che portava un bene, cioè cominciavo a sentire delle fitte, dei crampi e andavo di corpo in maniera massiva dopo pranzo, quindi ho detto, all'inizio mi sono
preoccupato,
no? Come una persona che affronta magari, cambia alimentazione, va verso il veganesimo, comincia a sentirsi male, e quello è positivo, perché in realtà significa che stiamo smuovendo vecchie tossine, stiamo rimettendole in circolo per poi eliminarle. Quindi una volta compreso quello, e ce ne ho messo di tempo perché mi stavo preoccupando, mi sono informato benissimo per capire cosa succedeva al mio corpo, da lì ho cominciato a capire che in realtà era un bene. E quindi ho tolto la carne, ho cominciato a mangiare un po' in quel modo. Poi ho affrontato il discorso etico, quindi qualcuno che frequentava il punto macrobiotico, che è Roberta Scarpocchi, che spesso mi segue e la saluto.
La salutiamo.
Lei mi cominciò a parlare del veganesimo, tutto questo movimento che... lotta per i diritti degli animali, che sono degli esseri indifesi che si ritrovano tutta la vita ingabbiati, alcuni che non vedono mai la luce del sole come molti magari maiali o come molte mucche, e ovviamente le mucche forniscono latte continuamente perché noi le violentiamo in qualche modo, le costringiamo a riprodursi in maniera continuativa per dare latte, le strappiamo i loro cuccioli perché ovviamente devono, altrimenti ruberebbero il latte che devono venderci. E da lì sono diventato vegano, quindi ho eliminato tutto quello che riguarda i prodotti che derivano dallo sfruttamento degli animali.
In quanto tempo sei diventato, da onnivoro a vegano, quanto ci hai impiegato?
Ma diciamo che ci ho messo tanto tempo perché c'era poca informazione, perché eravamo pochi e quindi c'era molto timore, un po' di... diciamo che sono stato tra i pionieri, si può dire, tra virgolette, anni fa. E quindi sono diventato vegano più o meno 5-6 anni fa, se non sbaglio. E poi nel frattempo sperimentavo anche digiuni, ho sperimentato varie cose sul mio corpo, fino a conoscere poi appunto il fruttarismo. E ne avevo già sentito parlare qualche anno fa tramite Michele Spaccini, che mi parlò di questo progetto 3M. E quindi conobbi così il progetto 3M, che parla appunto di una vera e propria rivoluzione, quindi sia a livello di salute, sia a livello di etica e sia a livello di sostenibilità ambientale.
Allora dopo ne parliamo, sì. Del progetto 3M.
Bene.
Ok, e quindi ti sei ritrovato ad oggi però, perché abbiamo parlato anche di melarianesimo, se non sbaglio, si dice così, no?
Sì,
melarianesimo. E ad oggi tu però tendi un po' al melarismo, vero?
Beh, diciamo che la mela è il frutto ideale, quindi è normale che la tenga come al primo posto uh-huh. nella mia alimentazione come quantità. Ho escluso anche i semi poi dopo il veganesimo perché ho compreso che è una categoria che purtroppo ci distrugge in qualche modo. Considerate che i cereali, tutta la categoria dei cereali in realtà fa parte di quella categoria ancora più grande, le graminacee.
Sì.
Quanti di noi sono allergici alle graminacee?
Certo, tantissimi.
E considerate che le ingeriamo quotidianamente, quindi ovviamente quando in primavera pure... fioriscono altre specie vegetali, scattano tutta la serie di allergie, asma e problematiche varie.
Assolutamente.
Quindi ovviamente anche lì diciamo, gli esperti a cui mi ero rivolto come mio problema sapevano anche di queste allergie, ma non è che nessuno ovviamente ha indagato, poteva sapere che appunto sono graminacei i cereali, perché purtroppo il problema nostro, il più grande forse attualmente, è proprio quello del diciamo dividere in compartimenti stagni tutte le branche della scienza, della medicina. Quindi c'è l'agronomo, ci sta il gastroenterologo, ci sta il dentista, non c'è una persona che abbia una visione olistica integrata, quindi tutte le scienze. Quindi essendo divisa in compartimenti non possiamo avere una visione generale di come funziona il tutto, diciamo.
Esattamente. Allora, approfondiamo l'argomento fra un po', intanto ascoltiamo un altro brano, sempre scelto da Andrea, Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive, ascoltiamolo.
It's all the same. Only the name will change.
RGS, i piaceri della vita, eccoci qui di nuovo in studio e con molto piacere vi ripresento il mio ospite, Andrea Vasari.
Io vi risaluto, piacere, ciao.
Eccoci qui, allora salutiamo anche la nostra Elena in regia. E, allora, vedo che Andrea hai dei libri lì, dei libri aperti, delle,
sì,
delle pagine.
Ho tanti libri che ovviamente ho letto, che poi consiglio a tutti di leggere perché vi cambiano la vita.
Esatto, sì. Informazione. Allora, che esatto. Cosa, leggiamo qualcosa da qualche parte. Dai,
allora, il professor Arnold Eret, okay. Vissuto più o meno un centinaio di anni fa, però come me, come voi, sapeva, come voi sapete, che l'uomo in realtà non è cambiato a livello anatomico, fisiologico, quindi funzionavamo come 100 anni fa, 1000 anni fa e 5000 anni fa, eccetera, eccetera.
Magari l'alimentazione è leggermente cambiata,
sì,
vero?
Sì, ovviamente in peggio, certo. Perché ora tutti i prodotti industriali, impacchettati, inscatolati, tranne la frutta. E alla domanda proposta sulla frutta, lui dice: ma può una persona vivere costantemente di sola frutta? Questa è la domanda che gli fecero. Lui disse: naturalmente, non c'è bisogno di alcuna prova, altrimenti l'universo intero sarebbe un'assurdità. Sarebbe un errore biologico. Se ogni verme potesse trovare il suo cibo in natura e soltanto la specie umana non potesse. Inoltre esiste una prova scientifica che le mele e le banane forniscono tutto ciò di cui gli esseri umani hanno bisogno. Una mucca vive di erba per tutta la sua vita, fornisce circa 10 litri di latte al giorno, tira l'aratro e infine viene mangiata. Produce grasso, proteine, massa muscolare, resistenza e calore, semplicemente metabolizzando nient'altro che erba o fieno. Comprendendo questi principi fondamentali biologici, è possibile che questo sommo animale, l'essere umano, sia costruito così maldestramente che la sua vita organica non possa essere sostenuta con gli alimenti forniti da madre natura? Questo è ridicolo.
Ecco, sì.
Applauso ci starebbe, ecco. No? Per una, diciamo, una spiegazione così logica e evidente.
Da onnivora posso pensare anche di iniziare a mangiare i fruttariani a questo punto, no? Sto scherzando, naturalmente. Allora, capisco che alcuni ascoltatori ci hanno anche scritto, no? Perché per qualcuno è veramente assurdo. È assurdo perché dice: no, non è possibile mangiare solo frutta, no? La mentalità, la carne ti dà la forza. Però tu ci hai detto più volte, ci hai ricordato che molte persone, anche degli sportivi, hanno un rendimento maggiore.
Certo.
Tu stesso dici, no, fai dello sport e rispetto a come stavi prima, insomma, sei più attivo, sei meno insonnolito, no?
Certo, non lo dico solo io, lo dicono tutti quelli che stanno sperimentando questa dieta di transizione, l'energia sale, perché come ben sapete in realtà noi funzioniamo a fruttosio, non a glucosio. Se guardiamo la glicolisi, che è proprio scientificamente parlando è quella che consente di trarre energia dai carboidrati, vedete che la prima reazione è proprio la trasformazione di glucosio in fruttosio con perdita della nostra energia, cioè noi mettiamo ATP per trasformare il glucosio in fruttosio. E in realtà andando semplicemente a fruttosio non perdiamo questa energia, ma ce l'abbiamo in abbondanza. In più, per gestire l'eccesso di glucosio dobbiamo far lavorare il pancreas secernendo insulina, dobbiamo mettere in atto troppi meccanismi. Hanno visto che più o meno il fruttosio è 10 volte più efficiente del glucosio. Per questo appunto Bolt, pluricampione che ha battuto ogni record, ha detto che il suo segreto è mangiare pressoché frutta, un 80-90% di frutta quotidianamente. E anche altri sportivi che seguono il fruttarismo, quello sostenibile di cui parliamo, quello di 3M, proposto dal progetto 3M, nota subito dei miglioramenti nel rendimento sportivo, chiaramente.
Quanto dura questa transizione, come la chiami tu?
Ma la transizione da onnivoro, anzi presunto onnivoro, perché in realtà abbiamo visto che l'uomo è frugivoro anche se mangia altro, quindi infatti si dice onnariano. Ovviamente se prendiamo un aereo non è che diventiamo magicamente dei volatili, siamo sempre degli umani che stanno volando in quel momento.
Giustamente.
E anche il maiale, ad esempio, è radivoro, anche se mangia onnariano, perché gli diamo da mangiare di tutto, ma la sua natura resta, frugivora.
Senti, le 3M.
Le 3M per cosa stanno? Allora, la prima M significa che ognuno di noi deve andare verso la M di mela.
Okay.
Quindi una transizione verso, sempre di più verso le mele. E all'aumentare la quantità di mele nel quotidiano, quindi sostituendo poi gli altri cibi, noterete un aumento di energia, di lucidità mentale. E poi ovviamente la seconda M, si parla di amici melariani, o almeno fruttariani. In che senso? Perché ovviamente c'è un discorso importante, quello dei neuroni specchio, cioè il fatto di stare in una società in cui tutti, diciamo, i parenti, gli amici mangiano in quel modo, ti riporterebbero a mangiare in maniera non corretta sia per la tua salute che per l'ambiente, chiaramente. E quindi è bene circondarsi di amici che abbiano le stesse abitudini. Come se vuoi smettere di fumare, è meglio evitare andare in giro con 9 fumatori, certo, su 9, ti porterebbero un pochino a rifumare, ti convincerebbero, ah, ma dai, ma come,
prima
fuma una sigaretta con noi,
fai, quindi, un tiro,
esatto, non riusciresti mai a uscire un po' da questo circolo vizioso, anche perché si tratta sempre di tossicodipendenze. Abbiamo detto che la frutta è l'unica senza tossine, significa ovviamente per esclusione che tutti gli altri cibi hanno tossine, e quindi tutte le tossine portano però una tossicodipendenza, e quindi si può dire che noi siamo tossicodipendenti dai cibi aspecifici, cioè di altre specie animali, come abbiamo visto roditori, mangiamo cibi per roditori, per uccelli che sono i semi, latte dei neonati e carne dei carnivori.
Perfetto.
E la terza M, dimenticavo, ecco, la terza M,
giustamente, eppure sono
poi,
tre.
Esatto, eppure poi in futuro creare degli ecovillaggi veramente sostenibili, perché molti ecovillaggi faticano a ingranare, sapete, questa realtà un po' alternativa dalla città o dalla semplice vivere.
Ho letto in uno dei libri che ci proponevi, mm-hmm, adesso non ricordo bene quale.
Esatto. Beh, sicuramente è stato questo il progetto 3M, oppure fruttarismo sostenibile, manuale della rivoluzione,
sì, forse quello,
fruttariana,
sì,
sostenibile, sì, in cui si parla di questa fase un po' inevitabile, cioè di nuovo andarsene un pochino dalla città per stare in un ambiente proprio sereno e rilassato e poter vivere solamente le frutte della natura come il paradiso che era una volta, fondamentalmente. Quindi anche il lavoro non è più necessario, perché noi fondamentalmente lavoriamo per potersi permettere queste tossicodipendenze e per poter poi, insomma, tutta una serie di conseguenze. Anche la macchina che utilizziamo serve per andare al lavoro, cioè ci accorgiamo che in realtà siamo schiavi, in realtà, effettivamente, di quello che mangiamo. Quindi si può invertire il processo, e sta avvenendo già in parte, e sicuramente avverrà in futuro, perché vediamo che è insostenibile proprio anche proprio a livello di stress vivere.
Ma tu ci vivresti in un villaggio di questo genere? Saresti pronto ora per viverci?
Ma potrebbe essere il mio rifugio, e cioè uscirei solo per divulgare tutto ciò e ritorno a vivere lì, perché in effetti sicuramente sarebbe un bellissimo ambiente, stimolante, ci sarebbe più libertà pure per fare quello che uno veramente ama, quindi magari, non so, suonare, passeggiare, stare in mezzo alla natura.
Bene, se ci vai facci sapere, perché ti veniamo a intervistare anche lì.
No, dai, vi prego, pure lì no.
Anche lì, ascoltiamo un brano dei Foo Fighters, Best of You, Foo Fighters.
Yeah. I've got another confession, my friend. I'm no fool. I'm getting tired of starting again somewhere new. Were you born to resist?
Yes, siamo molto rock questa sera, ai piaceri della vita su RGS con Andrea Basari.
Ciao a tutti.
Andrea, sei molto rock.
Yeah.
Noi ci aspettiamo da un fruttariano un qualcosa di molto no slow, perché tutti pensano giustamente non basta solo frutta, ci vuole varietà, no? Dicevamo, invece non è vero, perché dicevi appunto tu che la mela ha tutto.
Infatti sono rock perché l'energia è aumentata.
Esattamente, ascoltavo musica classica.
Prima ero per i lenti, adesso.
Esatto. Bene, senti, parliamo della sostenibilità.
Esatto. La sostenibilità ambientale è, penso, la cosa principale che poi muove, insieme al discorso della salute, tutto questo movimento. E abbiamo visto anche il discorso etico, quindi non uccidere gli animali perché non sono oggetti, non sono affari nostri, la loro vita. Anche loro devono fare la loro esperienza sul pianeta, non dovremmo interferire. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, dati alla mano, vi cito da questi vari libri, ad esempio il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha accertato che occorrono 16 kg di una miscela di cereali soia per ottenere un chilo di carne di bue, 6 kg di cereali per ottenere un chilo di carne di maiale e così via con gli altri animali. Quindi dobbiamo pensare a quante proteine in realtà poi sprechiamo tramite questo, cioè invece che nutrirsi direttamente di, ad esempio, proteine vegetali, diciamo c'è questo spreco perché le assumiamo poi dagli animali. Gli animali ne mangiano molte più di noi e quindi c'è uno spreco enorme. Quindi hanno calcolato che più o meno su 2,6 kg di proteine ne facciamo rientrare, mangiando carne, 220 grammi. Poi consideriamo pure che la cuociamo, quindi in realtà distruggiamo anche quelle poche proteine che ha la carne. Ci serve come uno stimolante la carne, infatti ci dà un'energia immediata, ma poi nel lungo termine vediamo appunto che le prestazioni sono migliori nei fruttariani in tutti gli ambiti, e ovviamente nel vegano più che nel carnivoro ovviamente. E penso che sapete ormai tutti che gli atleti di carne praticamente quasi non ne vedono. Ormai
sì,
le scoperte portano tutte
questa cosa.
Portano tutta questa consapevolezza. Ma possiamo parlare anche del consumo idrico. Ad esempio, in un hamburger c'è un consumo di 2500 litri d'acqua. Perché per produrre quell'hamburger voi dovete immaginare quanto quel bovino ha bevuto e quindi quanta acqua ha sprecato quel bovino, quanta ne ha bevuta, quindi 2500 litri d'acqua per un hamburger, cioè 2 mesi di docce praticamente sarebbe. Ecco. Quindi quando ad esempio a me fa ridere molta gente che dice attento che stai sprecando l'acqua del rubinetto, oppure non sprecare l'acqua, no? Cioè, abbiamo in mente questo spreco d'acqua quando vediamo gocce che cadono a terra. In realtà dovremmo vedere l'acqua nel momento in cui mangiamo un chilo di carne, appunto sono 10.000 litri d'acqua buttati in quel momento, quindi dobbiamo vedere le cose in maniera un po' più indiretta in qualche modo, non dalla semplice osservazione dei fatti.
Quindi così. Informiamoci, informatevi,
esatto.
Poi se avete qualcosa da ridire su quello che Andrea dice potete comunque scriverci.
E sono dati della FAO questi ultimi che vedete dell'acqua, e considerate che il fruttariano non beve acqua chiaramente perché prende l'acqua dalla frutta. Quindi fate un rapido calcolo, i nostri nutrizionisti e medici consigliano in media almeno 1 litro d'acqua al giorno, fate un litro per 7 miliardi, sono 7 miliardi d'acqua sprecati al giorno, più tutti quelli con cui noi abbeveriamo gli animali e coltiviamo i cereali e i legumi. E inoltre 25 mucche consumano, sempre questi dati invece sempre del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, 25 mucche producono rifiuti come più o meno 4.000 persone. E quindi è un dato molto importante, direi.
Ah, interessante, allora informiamoci assolutamente. Allora, ascoltiamo Pink Floyd, Wish You Were Here.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role?
RGS, i piaceri della vita, erano i Pink Floyd, scelti per noi da Andrea Basari. Ciao Andrea!
Ciao!
Allora, siamo qui a parlare di cibo, di alimentazione, e la mia curiosità è questa. Allora, tu Andrea sai che io sono onnivora, no? Perché sono una donna...
Onnariana.
Esatto, una donna di Neanderthal, praticamente,
esatto.
Portata bruscamente al 2017. E questa transizione, in realtà, cioè io da domani posso decidere e mangiare solamente mele o solamente frutta, ecco, parliamo di fruttariani.
Allora, chiaramente la transizione va fatta in maniera lenta, graduata, e andare a non a togliere chissà cosa, ma a sostituire, come abbiamo visto al pranzo, alle cene che organizzo. Si può praticamente replicare ogni piatto, quindi non dovete rinunciare più alla pizza con la mozzarella, ma faremo una pizza fruttariana sostituendo la mozzarella o ad esempio la base della pizza con frutti.
La mozzarella, quindi, con che cosa la sostituiamo?
Si usa di solito ad esempio una crema di ceiote che si mette sopra e è simile mozzarella.
Ah,
quindi
ok.
Non l'abbiamo fatta l'altra volta per risparmio energetico nostro.
Me lo scrivo così quando faccio la pizza vegetariana.
Sì.
Scusami, fruttariana, allora.
Infatti io sponsorizzo questo libro di Nicola Scavallucci, che riassume il progetto 3M, che sono 1600 pagine, lo riassume in 100 pagine in cui ci sono anche ricette e c'è appunto la transizione. E appunto la transizione quindi non serve eliminare niente, ma sostituirlo pian piano. Quindi si inizia ovviamente con la colazione, perché la colazione, visto che il nostro corpo ha fatto una specie di digiuno dalla notte prima, cioè da noi dalle 9, che è l'ultimo pasto più o meno che facciamo nella giornata, iniziamo una sorta di digiuno notturno, quindi il nostro corpo comincia a buttare fuori delle tossine. Quindi la colazione noi purtroppo la facciamo stoppando questo digiuno e stoppando quindi l'eliminazione di tossine, quindi cappuccino e cornetto ci danno sollievo, energia, e anche perché, a parte essere stimolanti, ci bloccano questa eliminazione. E quindi pian piano sostituiamo ovviamente latte vaccino che mettiamo nel cappuccino con latte magari di soia, ancora meglio latti vegetali più buoni, non so, latte di mandorla, latte di riso, di avena. Poi pian piano andiamo verso magari un succo o poi verso appunto le mele. Quindi ad esempio io a colazione mangio una, massimo due mele, più non me ne vanno. Poi il pranzo pian piano sostituiamo anche quello. Quindi invece che mangiare la pasta col pomodoro e magari fatta con grano 00, usiamo una pasta che non ha, senza il formaggio sopra, una pasta che magari è integrale, poi pian piano il riso integrale che è ancora meglio, e andando poi verso quella che è la frutta dolce e poi verso le mele. Quindi poi quello dipende dalla fase in cui uno si trova. In media ci vogliono, se fatto proprio bene, anche pochi mesi per diventare da onnariano a ritornare al malivorismo, al fruttarismo.
Ci vogliono pochi mesi. È bellissimo questo ritornare.
Sì, ritornare alle origini, sì. Perché in realtà la stessa biochimica ci dice che le origini, cioè nel senso, il nostro corpo è ancora fatto come anticamente, non abbiamo ancora gli enzimi per scindere la carne, che è l'urato ossidasi, non abbiamo quelli per la cellulosa, che è la cellulasi, non abbiamo la lattasi, anche biochimicamente è facilmente dimostrabile che tuttora siamo rimasti come ai tempi, quindi in realtà il nostro corpo attiva dei sistemi di emergenza ogni volta che mangiamo quelle cose, a discapito della nostra salute, della nostra lunghezza di vita. E tornando alla transizione, la cena è quella in cui possiamo sgarrare di più, quindi sarà più facile per noi sia a livello sociale sia proprio a livello fisico, perché poi la notte il nostro corpo elabora molto bene le tossine, perché ovviamente
riposando... Che cosa intendi però per sgarrare, Andrea?
Per sgarrare, vabbè, ovviamente sarebbe bene perlomeno non cercare di non uscire dal mangiare vegano. Io lo dico anche per una questione appunto etica e salutista, quindi cercare di mangiare almeno vegan, ma anche se vogliamo fare un'eccezione, quindi non potete rinunciare a cadaveri animali, allora va bene, mangiamo la fettina di quello che volete.
Ma si digerisce bene la sera?
Ovviamente dipende da quello che mangiamo.
Ecco, certo.
Però tendenzialmente è meglio mangiare pesante la sera, tra virgolette, perché poi andiamo a dormire e quindi il nostro, diciamo, sangue si ritira da quello che è il cervello, i muscoli, per andare verso gli organi emuntori e il sistema digestivo, quindi va a elaborare tutte queste tossine durante la notte. Non a caso noi quando mangiamo abbiamo spesso sonno, no? Mangiando pesante, pranzo, cena, noi ci viene subito il sonno, no? E proprio lo chiamo coma post prandiale, cioè dopo i pasti di solito uno va in coma perché tutto il sangue si concentra lontano dal cervello e i muscoli, quindi c'è una stanchezza diffusa.
Il famoso abbiocco,
come
si dice da noi.
Col fruttarismo scompare. Quindi,
beh, oddio, al tuo pranzo ho mangiato talmente tanto che mi era venuto un po' da biocco.
Esatto, ecco. Infatti il pranzo che abbiamo fatto in realtà era una cena, perché appunto il pranzo dovrebbe essere in una certa fase, ad esempio la mia addirittura solo mele, ma in altre fasi di solito è frutta dolce. Quindi solamente quello che abbiamo iniziato a inizio, quello che abbiamo mangiato a inizio pasto dovrebbe essere quella là, il pranzo. Una persona che ha fatto la transizione, gli basta pochissimo, qualche frutta dolce. E invece tutto quello che abbiamo mangiato poi, quindi spaghetti, zucchina, abbiamo mangiato il platano, eccetera, va mangiato in realtà la sera.
Okay.
E a concludere si mangia di nuovo la mela, che lascia l'impronta metabolica al corpo, quindi ci ricorda che noi funzioniamo così, funzioniamo a fruttosio, il nostro carburante reale e naturale.
E pensare che tanti nutrizionisti ti dicono di non mangiare la frutta dopo i pasti, perché altrimenti ti blocca la digestione o qualcosa del genere.
Questo è vero, perché noi la frutta, di fatti, come ti ho detto, non è che la mischiamo ad altro.
Certo.
Ad esempio la mela stessa la consideriamo come una Ferrari, cioè passa all'interno delle nostre tubature velocissimo. Se ovviamente prima trova il prosciutto o altri prodotti, che sono la 500, viene rallentata e poi che succede?
Si crea la
coda. Mela, ma in particolar modo altri frutti, fermentano, cioè questi zuccheri cominciano a fermentare e producono dei prodotti invece nocivi per noi.
Benissimo, senti Andrea, ricordiamo gli appuntamenti con i pranzi o cene fruttariane, o comunque appuntamenti con la cucina carpotecnica.
Esatto, quindi le cene sì. Carpotecniche saranno il 18 e il 25 di febbraio, precedute da, ovviamente, dal corso di cucina, in cui ovviamente io ci tengo ovviamente a insegnare alla gente a cucinare, non è che posso
certo.
Venire a cucinare a casa vostra. Quindi
ah,
io
peccato,
spero tanto...
allora niente, non li invitiamo più.
Spero tanto che la gente inizi a cucinare queste cose per una questione di salute, ambiente e soprattutto per non farmi lavorare all'infinito a fare queste cene. Per quanto le ami, non voglio diventare dipendente da questo, no? Mi disintossico da tutto, ma non dalle cene,
dopo sarà costretto a mangiare a pranzo tutto quello che avrebbe mangiato a cena. Allora, a parte gli scherzi, seguite Andrea Basari anche sulla pagina Facebook e anche la pagina, mi sembra, si chiama Cucina Carpotecnica.
Sì.
Seguitelo, ci sono tutte le informazioni, tutti gli appuntamenti, siate curiosi perché è una bella esperienza, anche se magari non siete proprio convinti di passare al fruttariesimo, no, come si chiama Andrea?
Fruttarismo.
È un intrecciarsi continuo di termini. Quindi anche se non siete convinti, anche per curiosità andate, perché con la verdura e con la frutta si possono fare veramente tantissime cose. Allora ringrazio Andrea Basari per averci illuminati su tutti questi argomenti, ci andremo ad informare meglio anche noi, onnivori, no, ma onnariani, vedi? Ok. Grazie Andrea di essere stato con noi ai Piaceri della Vita.
Grazie a voi e ribadisco, fatelo se non volete farlo per voi, fatelo almeno per l'ambiente, per gli animali, per il pianeta in cui viviamo tutti insieme.
Allora ci salutiamo con l'ultimo brano sempre scelto da Andrea, che è un brano di Franco Battiato, Atlantide. Dai Piaceri della Vita per questa sera è tutto, un ciao da Elisa e ci vediamo presto. Seguiteci su Facebook www.radiogs.it o pagina Facebook I Piaceri della Vita RGS. Ciao a tutti,
ciao.
A sorte si divisero il mondo, Zeus la terra ha degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simbia d'orbite celesti.
il suo re Atlante, conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. I cavalli alati, le statue d'oro, d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini, i re, ma gli ebri delle immense ricchezze e il carattere umano si insinuò e non sopportarono neppure la felicità, neppure la felicità. In un giorno e una notte la distruzione avvenne, tornò nell'acqua, sparì Atlantide.
RGS ha presentato I piaceri della vita, un programma ideato e condotto da Elisa Tonelli.
Green Stage Radio, what you say is what you are.